Bentornate e bentornati su Pedagogia Itinerante in questa prima ufficiale puntata del podcast, dato che la scorsa puntata è stata quella di presentazione. Iniziamo subito con la presentazione di un libro che nella storia di scuola itinerante è stato molto importante in quanto è stato il primo testo che abbiamo deciso di acquistare sul tema dell'outdoor education. Considerate che all'epoca, quindi vi parlo di settembre 2015, di outdoor education se ne sentiva parlare molto poco. È stato un po' un anno in cui sono nati diversi progetti in tutta Italia e Scuola Itinerante è stato uno di quei progetti a nascere. E questo libro, che ci è stato consigliato dopo un incontro di formazione o di autoformazione che abbiamo svolto a Bologna, si intitola Outdoor Education, l'educazione sicura all'aperto. È un testo scritto a cura di Roberto Farnè e Francesca Agostini e noi lo abbiamo trovato molto interessante, tanto da pensare di proporvelo come primo libro e prima lettura e primo approfondimento sui temi che riguardano l'outdoor education, ovviamente, che è il tema principale di questo libro, ma anche un po' l'esperienza in natura, l'esperienza fuori dalle aule, fuori dai contesti tradizionali dove si parla di educazione. Quindi iniziamo subito con l'esplorazione di questo testo e mi piacerebbe parlarne seguendo l'ordine cronologico dei capitoli. Quindi inizierò dall'introduzione, che è a cura di Roberto Farnè e Francesca Agostini, come dicevo prima, che sono curatore e curatrice di questo testo. E già nell'introduzione riusciamo un po' a capire qual è il contenuto di questo libro. Infatti all'interno di questo testo viene presentato l'esito di un percorso scientifico che è durato circa 2 anni, non solo dai curatori di questo libro, ma da un insieme di ricercatori e ricercatrici dell'Università di Bologna, da educatori ed educatrici ambientali e da pedagogisti. Il tema di questo testo riguarda l'educazione infantile e, nello specifico, il suo rapporto con l'ambiente esterno. Già nell'introduzione riusciamo ad identificare due critiche fondamentali che vengono fatte, diciamo, al sistema educativo generale, tradizionale. La prima critica, che è molto forte, si basa sul controllo degli adulti, sul controllo che gli adulti, siano essi genitori o insegnanti, comunque figure educative, applicano nel controllo dei bambini e delle bambine, poiché questo controllo limita la loro autonomia e determina una crisi dell'educazione e quindi anche una crisi nello sviluppo di competenze che possono essere psicomotorie, cognitive, sociali, emozionali e queste competenze vengono costruite all'interno di esperienze di relazione attiva con l'ambiente esterno. Questo perché nella relazione con l'ambiente esterno le bambine e i bambini hanno una diretta percezione del clima, un diretto esercizio della sensorialità, un diretto sviluppo della psicomotricità naturale. La seconda critica che viene mossa è quella riguardante l'argomento del rischio, che è un argomento che verrà ripreso più volte e approfondito all'interno di questo testo. Vorrei partire subito con una lettura. Siamo all'introduzione, ma mi piacerebbe molto condividere con voi le parole degli autori e delle autrici che hanno contribuito non soltanto alla stesura di questo testo, ma anche ai testi e ai libri successivi che vorrò presentare su questo podcast. Quindi partiamo con la prima lettura. Ci si accorge immediatamente che guardare la condizione dell'infanzia nella famiglia e nella scuola, secondo l'ottica dell'outdoor education, porta inevitabilmente, da un lato, a evidenziare la pesante condizione di bambini che vivono gran parte della loro giornata agli arresti domiciliari, o scolastici, o di altre istituzioni. La condizione dell'infanzia, oggi, è concepita sempre e solo sotto tutela di sorveglianti o di professionisti, siano essi l'insegnante, il pediatra, l'allenatore sportivo, eccetera. Dall'altro lato ci si accorge del danno psicologico e educativo che tale condizione determina sulla crescita e sulla formazione del bambino. Il fatto, cioè, che gli adulti sembrano più preoccupati di sottrarre esperienze al bambino anziché di proporgliele, oppure di proporre esperienze preconfezionate, pervasi come sono dalla paura che tutto ciò che esce dai confini definiti sulla base di reali o presunte norme di sicurezza costituisca elemento di pericolo per l'infanzia. Beh, in questa prima lettura siamo soltanto all'introduzione, ma vengono utilizzate parole molto forti, come arresti domiciliari, e questo è un po' il tenore di questo testo, di questo libro, che intende difendere il diritto all'esplorazione naturale dell'infanzia contro invece ad una prevaricante sensazione e realtà di controllo che in effetti accade e possiamo vedere nelle scuole e nei luoghi deputati all'educazione. Secondo chi cura questo testo e quindi ha contribuito a scrivere anche questa introduzione, la risposta a questo problema, che viene vissuto come un problema molto grave, risiede appunto nell'outdoor education. Ma cos'è l'outdoor education? Ci viene spiegato. È la modalità in cui a livello internazionale si definiscono teorie e pratiche educative che considerano l'ambiente naturale esterno il luogo privilegiato per la formazione. Ovviamente l'outdoor education ha una storia antica, come ripeteremo anche più avanti, non è stata inventata nel 2013, nel 2015, nel 2020 o nel 2022, anno in cui si sente moltissimo parlare di outdoor education, ma ha una storia antica, come ogni altra idea, teoria pedagogica, che si è sviluppata nel tempo e si è arricchita con il contributo di scienziati, scienziate, ricercatori e ricercatrici. Il tema principale di questo testo è quello di dimostrare con dati scientifici che l'applicazione dell'outdoor education nelle istituzioni educative dell'infanzia, sottolineo dell'infanzia perché questo testo, nonostante l'obiettivo di scuola itinerante fosse ed è quello di realizzare attività di didattica esperienziale e di apprendimento esperienziale per bambine e bambini della fascia 6-10, ha arricchito molto la nostra attività didattica, educativa, esperienziale. Quindi questo è anche un altro dei consigli per il quale ho deciso di iniziare a parlare di questo libro. Quindi dicevamo che il tema di questo libro è appunto dimostrare con dati scientifici che l'applicazione dell'outdoor education con intenzionalità pedagogica favorisce lo sviluppo di competenze. Ovviamente questo è stato ed è un punto di partenza. Da qui si potranno e si sono di fatto poi ramificate altre ricerche, altre teorie, altre sperimentazioni che hanno portato a definire sempre di più l'outdoor education come pratica pedagogica, se così la possiamo definire, valida, quantomeno per lo sviluppo di competenze. Andando avanti, entrando nella prima parte del libro, che come dicevo anche prima è suddiviso in tre parti fondamentali, ci inoltriamo in quella che viene definita la sezione delle ragioni, quindi tutta la prima parte del libro, le ragioni che spingono verso o che hanno spinto verso la realizzazione di questo testo. Nel capitolo 1 della prima parte, Roberto Farnè ci parla delle paure dei genitori. Ha raccolto nel tempo delle testimonianze relative alle paure dei genitori all'interno dei contesti educativi. Tra le varie paure che più lo hanno colpito ci sono quelle, ad esempio, di rivestire i tronchi degli alberi, per paura che i bimbi si facessero male andandocisi a schiantare contro, come se fosse il loro passatempo preferito. Quello di tagliare le radici sporgenti, sempre degli alberi, o tagliare i rami più bassi per evitare che le bambine e i bambini potessero arrampicarsi, perché anche questo viene vissuto dalle famiglie come rischio. Quello di realizzare un prato artificiale al posto di un prato che magari è sconnesso, perché è naturale, perché è fatto in parte di erba, in parte di sassi, con dei rami a terra. Questo perché, lui sostiene, la vita all'aperto viene considerata dalla maggior parte delle famiglie, almeno per quello che riguarda l'età dell'infanzia, come una vita rischiosa, come un'esperienza pericolosa. E qui arriviamo alla seconda lettura che vi propongo sul rapporto tra rischio e pericolo, che è una chiave fondamentale di lettura per l'autore, che ci aiuta a capire meglio il motivo per il quale è necessario scindere bene la parola rischio dalla pericolo. Occorre chiedersi quale sia il rapporto fra rischio e pericolo, due termini che, riferiti all'attività ludicomotoria infantile, tendono spesso a confondersi l'uno nell'altro, nella percezione che ne ha l'adulto. Anche se possiamo riconoscere che fra i due termini vi siano zone di contiguità e di parziale sovrapposizione, rischio e pericolo non sono sinonimi. Nel nostro linguaggio comune diciamo correre il rischio, ma non diciamo correre il pericolo. Di fatto, il rischio è una situazione che, valutata dal soggetto, si attraversa correndo, mentre pericolo è una situazione che, riconosciuta come tale, si evita. Impossibile dire dove si collochi la linea di demarcazione fra rischio e pericolo, poiché i dati oggettivi con cui si pretende di leggere una determinata realtà si correlano ai dati soggettivi di percezione di quella stessa realtà. Una certa esperienza o un gioco, riconosciuti come rischiosi, possono essere pericolosi per un bambino, ma non per un altro, che si sente in grado, per capacità ed esperienza, di correre quel rischio. È molto interessante questo punto, perché ci fa ricordare quante volte magari siamo stati noi, in primo luogo, a non riuscire a valutare lucidamente le varie situazioni alle quali magari venivano sottoposti le bambine o i bambini con i quali o con le quali eravamo, soprattutto se il nostro è un ruolo educativo. Quando siamo all'aperto vediamo un sacco di pericoli, ma siamo sicuri che siano davvero pericoli? O sono soltanto dei rischi? Queste sono delle domande molto importanti che dobbiamo porci per garantire delle esperienze significative e serene alle bambine e ai bambini. Roberto Farnè parla anche di cultura della prevenzione, facendo un esempio che può essere banale come quello della bicicletta. Infatti io non posso insegnare ad un bambino o una bambina ad andare in bicicletta per poi non permettergli di usarla, sostenendo che magari andare in città in bicicletta sia troppo pericoloso oppure non sia abbastanza sicuro. Questo esempio secondo me è molto calzante. L'autore ci dà anche degli esempi di prevenzione, ritenendola una pratica fondamentale per evitare appunto di impedire l'utilizzo, in questo caso nel nostro esempio della bicicletta, ma nel caso educativo, nel contesto tra virgolette scolastico o extrascolastico, per evitare di impedire l'utilizzo sereno di spazi aperti. Quindi noi come possiamo muoverci? Possiamo muoverci con la prevenzione. Possiamo, per esempio, nel caso della bicicletta, far adottare un casco o magari fare un approfondimento sulle regole della strada, correggere se ci sono degli atteggiamenti che riteniamo non sicuri. Questo con lo scopo di dare più autonomia, dando più autonomia alle bambine e ai bambini, lavorando quindi sulla prevenzione, sulla conoscenza, possiamo riuscire a dare spazio a loro per esplorare la zona del rischio. Nel secondo capitolo Lorenzo Cucchi ci informa di una ricerca pubblicata nel 2008 sugli effetti negativi dell'iperprotettività genitoriale. Infatti l'ansia materna viene trasmessa al bambino o alla bambina e l'autonomia e l'autostima vengono soffocate. Quindi la protezione, il senso di protezione naturale genitoriale, deve scattare solo quando c'è davvero bisogno, cioè quando siamo in presenza di un pericolo evidente e non quando siamo in presenza di un rischio. E in questo caso è fondamentale riuscire a valutare bene la differenza tra rischio e pericolo, come dicevamo prima. Proseguendo nella lettura, nel quarto capitolo, Andrea Ceciliani invece ci mostra un lato che potremmo definire il lato oscuro del genitore, e cioè quando il genitore effettivamente si comporta come un cliente nei confronti del servizio educativo, quale che sia la scuola statale, il nido, il progetto di educazione parentale del paese. Quando il genitore diventa un genitore cliente, perde il suo ruolo di coeducatore e quindi si aspetta che le figure educative del progetto o gli insegnanti e gli insegnanti della scuola statale si sostituiscano completamente a lui o a lei. Questo, secondo Andrea Ceciliani, è sbagliato e anche noi lo condividiamo come scuola itinerante, perché è fondamentale per la figura genitoriale, soprattutto all'interno dell'educazione parentale, riappropriarsi appunto dell'importanza del ruolo educativo, senza scuse. Non esistono scuse, non c'è la maestra che è una professionista o il maestro che è un professionista e quindi deve fare tutto lui o tutto lei. È vero, le figure educative dovrebbero avere delle solide conoscenze dal punto di vista pedagogico, psicologico, ma non sono le uniche figure che devono prendersi carico del sentiero educativo e anche didattico, ci metto io, soprattutto se stiamo scegliendo un percorso di educazione parentale delle bambine e dei bambini. Il ruolo del genitore è e rimane fondamentale. Nella seconda parte, denominata Prospettive, Mirella D'Ascenzo ci mostra l'evoluzione storica del concetto di outdoor education. Come dicevo anche all'inizio, l'outdoor education ha una storia lunga e non è un'invenzione degli anni 2000, assolutamente. Nel suo capitolo ci fa una carrellata di filosofi, scienziati di vario titolo, e pedagogiste e pedagogisti che si sono occupati in qualche modo dell'outdoor education, da Rousseau, Froebel, Powell, Pestalozzi, le sorelle Gazzi, Maria Montessori, Pizzigoni, questo solo per quanto riguarda l'infanzia, mentre quando si fa il passaggio, il difficile passaggio alla scuola primaria, ci sono molte meno esperienze, magari una storia più uniformata e meno sperimentale, e qui viene citata a titolo esemplificativo l'attivismo pedagogico, quindi Dewey. Quindi l'idea di base dell'outdoor education è quella di considerare l'ambiente esterno come luogo privilegiato per l'apprendimento. Se ci pensiamo, già nell'opera Émile di Jean-Jacques Rousseau, nel 1762, già questa cosa era molto chiara. Ovviamente non si chiamava outdoor education, non c'era un pensiero strutturato o pensato in funzione della scuola pubblica o delle varie correnti che poi si sono generate, però c'è una prima ricerca e una prima teorizzazione di un'infanzia all'aperto, vissuta nell'immersione del selvatico più totale. Continuando al capitolo 6, Alessandro Bortolotti ci mostra la metodologia generale dell'outdoor education. Infatti l'outdoor education viene definita come ombrello che comprende variegate proposte formative che sono accomunate da alcune caratteristiche essenziali. All'interno di questo libro infatti viene proposta l'immagine di un albero, l'albero di Priest, composto da tre parti, radici, tronco e chioma, e ad ognuna di queste parti sono state associate delle parole, una o più parole. Provo a darvi una breve lettura introduttiva dell'albero di Priest per capire meglio. In sintesi, le radici prendono linfa vitale, il nutrimento, dall'attività sensoriale e motoria, che viene prima elaborata per via cognitiva e affettiva. Poi, salendo attraverso il tronco dell'outdoor education stessa, va ad animare relazioni più specifiche, a livello sia sociale sia personale. L'apprendimento esperienziale fa da supervisore, funge cioè da garante per l'intero processo. Quello che possiamo intendere e capire dalla presentazione di questa visione di outdoor education come albero è appunto che l'outdoor education non va da sola per la sua strada, è composta da tanti elementi, da tante parti. Alle radici quindi troviamo tutta la parte sensoriale, i cinque sensi, l'aspetto motorio, l'aspetto cognitivo, affettivo, e il tronco dell'educazione outdoor porta verso i rami e la chioma attraverso un processo di apprendimento esperienziale che magari vedremo più avanti nelle presentazioni di altri testi, perché l'apprendimento esperienziale è anche quello un capitolo a sé, un argomento a sé, con delle regole, con un pensiero teorico alla base, con una dimensione pratica, e porta quindi alle relazioni interpersonali, all'educazione intesa come educazione avventurosa, educazione ambientale. Tutto questo accompagnato appunto da un curriculum interdisciplinare che va dall'alto verso il basso e viceversa. Ora non posso mostrarvi questa immagine, ma se acquisterete il libro ce l'avrete e potrete visionarla con calma. Quello che comunque possiamo capire dalla visione dell'immagine e dalla lettura di queste righe è che l'outdoor education non è in una dimensione isolata. Molte altre dinamiche concorrono alla sua realizzazione, se la vogliamo vedere un po' in quest'ottica. Cos'altro ci dice Alessandro Bortolotti? Ci mostra le differenze tra varie terminologie che sentiamo molto spesso, in realtà ve ne cito alcune. Ad esempio ci spiega cos'è la forest school, cos'è l'outdoor learning, quando si parla di outdoor education, quando si parla di experiential education, oppure cos'è l'environmental education. Tutti termini che vengono molto utilizzati, a volte come slogan, un po' come dicevo anche nella puntata di presentazioni, la scorsa puntata, e spesso vengono usati un po' come parole di marketing, che in realtà hanno uno scopo e, diciamo, sono configurate all'interno di una complessa situazione articolata e pensata e strutturata che invece a volte viene ignorata completamente, solo per magari avere delle iscrizioni in più. Nel settimo capitolo Michela Schenetti ci parla dell'importanza della formazione. Anche questo è un tema fondamentale che riguarda tutte e tutti. Figure educative, genitori, insegnanti della scuola statale. È veramente molto importante e lo condivido. Michela Schenetti sostiene che l'importanza della formazione sia una necessaria capacità professionale nel generare comportamenti pensati. Questa ci serve per promuovere un rapporto con l'ambiente. Ovviamente siamo sempre all'interno della visione dell'outdoor education. Serve per promuovere una coscienza sulla crisi ambientale, per educare nell'ambiente e per l'ambiente e per riuscire ad utilizzare gli spazi verdi a disposizione, che partono dal giardino, finiscono al bosco oppure passano attraverso il parco cittadino. Ogni luogo verde ha delle potenzialità, ovviamente differiscono sulla base dei luoghi stessi, ma ogni luogo verde ha l'opportunità di diventare un luogo che possa accogliere attività o esperienze di outdoor education. All'interno del percorso di formazione dovrebbe esserci anche una parte fondamentale che riguardi l'importanza della relazione. Questo perché dobbiamo accogliere le bimbe e i bimbi come dei soggetti attivi e propositivi, e stimolare la complicità sollecitando con domande invece che con risposte. Questo capita soprattutto all'interno dei momenti di gioco spontaneo. La figura educativa non deve porsi passivamente e attendere che piova dal cielo la giornata stimolante, ma deve riuscire ad interessarsi, a seguire i singoli, i gruppi, a sollecitare con slanci, con domande, senza limitarsi a dare risposte. Questa è una visione molto scolastica delle esperienze. L'outdoor education non è una gita in giardino o nel bosco o peggio ancora, la fattoria didattica, rispondendo alle domande delle bimbe e dei bimbi. No, è una dimensione molto più stimolante, avventurosa, da vivere in prima persona come figura educativa. Perché se riusciamo a connetterci, ad entrare, a far parte del gruppo, tutta l'esperienza sarà sicuramente più stimolante. Anche di questo capitolo vorrei proporvi una lettura, la recupero. Appare quindi sempre più essenziale un modello del possibile, in grado di mostrare quanto nell'apparente povertà dei materiali naturali, o di recupero, siano vive enormi ricchezze, come si possano trovare con il proprio ingegno nuove forme e funzionalità di ogni cosa, come si possa stimolare la curiosità, incoraggiare il dubbio e la ricerca di risposte parziali. Ciò presuppone un cambiamento culturale che sposta lo sguardo da una relazione di dipendenza del bambino rispetto all'adulto a una visione di interdipendenza fra adulto e bambino all'interno di un contesto che li accoglie entrambi. Con questa lettura sottolineiamo l'importanza della partecipazione delle figure educative che non devono limitarsi ad osservare passivamente, ma devono osservare in modo attivo. Questo ci offre anche una connessione con le parole di Maria Montessori, sicuramente un'autrice che avrò modo di portare su questo podcast perché la sento molto vicina a quello che è il pensiero di scuola itinerante, soprattutto sul ruolo della figura educativa. Michela Schianetti ci offre anche una visione di figura educativa come regista, che è in grado di gestire il gruppo, che è in grado di stabilire delle regole condivise, che interviene senza ansia, ritroviamo ancora questa parola, che coglie le opportunità educative del luogo vivendo il presente. Anche qui, ripetiamo, vivere il presente, immergersi nella situazione all'interno del gruppo insieme alle bambine e ai bambini è di fondamentale importanza per la qualità dell'esperienza. La terza e ultima parte è dedicata alle esperienze e iniziamo con l'esperienza di Paolo Donati, che ci propone il racconto dell'esperienza della scuola nel bosco vissuta all'interno del Parco Villa Gigi di Bologna. Vorrei presentarvelo con una lettura. Non eravamo nel bosco per insegnare o raccontare la natura ai bambini, né per far rispettare un qualsivoglia preordinata organizzazione. A noi interessava capire se e come i bambini si sarebbero organizzati, come avrebbero strutturato il loro tempo e interagito con il bosco e tra loro nel bosco. In realtà alcune perplessità e preoccupazioni le avevamo. 30 ore senza predisporre delle attività forse erano troppe. Forse, dopo un po' di tempo, i bambini si sarebbero annoiati. Forse nel bosco non sarebbero stati a loro agio. Qualcuno avrebbe avuto paura. Certo, non tutti erano abituati. E se poi piove? E il bagno? E i pericoli? Fin dal primo giorno è apparso evidente che la maggior parte delle nostre preoccupazioni non erano fondate e i problemi ipotizzati assolutamente irrilevanti. I bambini erano contenti, pieni di energia, desiderosi di esplorare, bisognosi di muoversi, per nulla intimiditi da un contesto ambientale per molti nuovo e inconsueto e potenzialmente disagevole. Il tutto contenuto all'interno di una routine molto semplice, scandita dai pasti, colazione e pranzo, e da cerchi di saluto e ringraziamento che segnavano l'arrivo e la partenza dal bosco. Pochissime regole: sapere sempre dove sono gli adulti, chiedere se ci si vuole allontanare un po', ritornare immediatamente al suono dell'amico picchio, un sonaglio in legno che ci ha accompagnato in tutte le nostre giornate nel bosco. Beh, queste frasi ci raccontano come tante paure, tante ansie che possono avere figure educative o insegnanti in realtà non siano fondate. I bambini e le bambine all'interno del bosco, non preoccupatevi, sanno benissimo cosa fare. Si divertono moltissimo, questo lo vediamo anche grazie alle attività di scuola itinerante. E se parliamo di gioco spontaneo, l'unica grande responsabilità della figura educativa è quella di fare in modo che le bambine e i bambini vivano un'esperienza il più serena possibile, avendo capacità di gestione del gruppo, monitorando gli atteggiamenti, eventuali conflitti, sapendo mediare, sapendo interagire insieme a loro e sapendo anche fare un passo indietro quando è necessario. Le bambine e i bambini, non preoccupatevi, non si annoieranno nel bosco. Arriviamo infine all'ultimo capitolo che vi vorrei presentare, scritto da Francesca Agostini, Fabiola Crudeli e Fiorella Monti. È un capitolo che mostra i risultati di una ricerca condotta in una scuola dell'infanzia, tesa a dimostrare la connessione tra l'attività educativa di outdoor education e l'apprendimento e lo sviluppo motorio. In che modo hanno realizzato questa ricerca? Con un gruppo di controllo e un gruppo sperimentale. Attraverso quindi delle esperienze vissute nell'arco di 6 mesi, tenendo traccia di queste esperienze attraverso delle osservazioni scritte sotto forma di diario, quindi delle osservazioni non strutturate, e la compilazione di tavole di supporto, quindi in questo caso osservazioni strutturate, che sono di fondamentale importanza quando si vogliono confrontare dei dati e trarne appunto delle considerazioni che abbiano valore a livello scientifico. Anche di quest'ultimo capitolo vi propongo delle letture, degli estratti per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando. A livello internazionale è possibile osservare un costante interesse e consapevolezza relativamente all'inestimabile valore dell'outdoor education come integrazione all'insegnamento tradizionale in classe, parallelamente alla realizzazione di numerosi studi e indagini. Da un punto di vista psicologico, è noto come lo sviluppo delle competenze psicomotorie, cognitive, emozionali e sociali, quindi la crescita individuale del bambino, vengano favoriti dalla qualità delle interazioni che il bambino costruisce con l'ambiente che lo circonda nei primi anni di vita, intendendo con ciò sia l'ambiente fisico che quello sociale. L'uso dell'outdoor education in tale periodo di vita appare quindi un'area di ricerca necessaria di approfondimenti. Partendo da tali presupposti, l'obiettivo principale di questo studio è stato quello di indagare se l'outdoor education favorisce le competenze sensomotorie, cognitive e socio-emozionali del bambino nella fascia 1-3 anni. Anche in questo caso stiamo parlando di una fascia d'età che non è proprio quella di riferimento di scuola itinerante, quindi 6-10, oppure quella della scuola primaria. Ma bisogna considerare che questo testo è stato scritto diversi anni fa, quindi è stato uno stimolo iniziale o uno degli stimoli iniziali grazie ai quali poi sono state fatte delle ricerche anche su altre fasce d'età rispetto all'outdoor education, che prenderemo sicuramente in considerazione nelle prossime puntate. Concludiamo le considerazioni su questo testo leggendo un ultimo estratto da questo capitolo che mostra le conclusioni di questa ricerca. Le attività di outdoor education praticate costantemente nel corso del semestre oggetto di studio, basate su attività educative diversificate e non puramente ricreative, hanno maggiormente stimolato i bambini del gruppo sperimentale, sottolineando come l'esperienza sensomotoria, a diretto contatto con l'ambiente, favorisca la progressione non solo dello sviluppo motorio, ma anche di quello socio-emozionale e cognitivo. Dunque questo testo, Outdoor Education, l'educazione sicura all'aperto, mostra sicuramente, a mio parere, i grandi vantaggi dell'outdoor education nella fascia d'età dell'infanzia. Non si spinge oltre perché, come dicevo prima, questo è stato uno studio iniziale e il gruppo di ricerca e di studio era focalizzato sulla fascia dell'infanzia. Ci sono degli studi, ci sono delle ricerche e delle sperimentazioni che riguardano la scuola primaria, scuola itinerante ne è un esempio vivente, le porterò sicuramente su questo podcast, è mio interesse primario farlo. Quindi questo è un testo che non solo descrive le potenzialità dell'outdoor education a livello teorico, ma ne descrive tali potenzialità sulla base di sperimentazioni e dati scientifici. È un testo che consiglio a chi si sta approcciando a questo argomento per la prima volta, a me è servito molto, è servito per mettere un pochino le idee in chiaro di che cosa fosse l'outdoor education all'interno della confusione che stava regnando soprattutto sui social network, che sono il principale canale di diffusione dei vari progetti. Se volete acquistare questo libro vi invito a farlo dal link di affiliazione che trovate nella descrizione, in questo modo potrete sostenere il mio lavoro e questo podcast senza costi aggiuntivi per voi. Infatti acquistando questo libro dal link che trovate in descrizione, una piccola parte dell'importo dell'acquisto verrà devoluto a Pedagogia Itinerante per sviluppare sempre di più e sempre meglio nuovi contenuti. Detto questo, vi ringrazio con tutto il cuore per aver ascoltato anche questa puntata, per essere arrivati fino a qui, e vi auguro una serena continuazione d'estate, di questa calda estate, e ci vediamo ad una prossima puntata di Pedagogia Itinerante. A presto, ciao!